Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Mario Luzzi, con Carlo Ossola e Massimo Cacciari.
Ma io veramente, insomma, ora con maestri si intendono molte cose, insomma, i maestri sono quelli da Dante a Leopardi, cioè, indubbiamente uno che scrive in italiano non può non avere questi fondamenti, insomma, no? Questi fondamenti che sono della lingua e dell'ideare linguistico e dell'ideare poetico, no? Dell'ideare, dico, del concepire per idee, insomma, che è tipico degli italiani, questo non può mancare, insomma, da Leopardi, Petrarca e Dante, o anche d'Ariosto. E questi sono i maestri obbligati, se vuole, no? Necessari. No, poi maestri più elettivi, ecco, io Leopardi, insomma, direi senz'altro, insomma, Leopardi, ecco, per me è il grande poeta moderno, è quello che ci ha, in un certo senso, dato le coordinate del pensare e del poetare moderno. Quindi, ecco, poi dopo, più vicino a noi, non so, io ho avuto, no, ecco, la prima lettura stimolante per me fu Campana. Poi dopo più tardi, sì, anche qualcosa che lessi poi di Montale, di Ungaretti, questo ero già all'esce. Avevo stima, ammirazione, ma non attrazione, ecco. Però anche loro hanno influito sulla formazione che ha, insomma, no? Questo non c'è dubbio.
Abbiamo ascoltato la voce di Mario Luzzi e dobbiamo con lui percorrere gli autori che l'hanno formato, non soltanto quelli italiani, ma soprattutto quelli francesi ai quali si è nutrito. E la sua antologia di traduzioni, La Cordigliera delle Ande, li percorre, direi, quasi come canone di una ideale storia della poesia europea. Pierre de Ronsard, Louise Labbé, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Valéry, Jules Supervielle, Henri Michaux e poi anche autori che appartengono a un canone più ampio della poesia contemporanea, anche spagnola e anche, diciamo così, inserita in un presente problematico, da André Frénaud a René Cadou a Jorge Guillén. Questo percorso di traduzione è un percorso che Luzzi ha condiviso, penso soprattutto ai due che sono accanto nell'antologia, cioè Michaux e Frénaud, con altri autori del suo tempo, particolarmente Ungaretti. Ma dipende anche questo canone di letture dalla sua consuetudine, dall'amicizia e direi dalla consonanza di poetica con amici come Oreste Macri e Piero Bigongiari, che avevano con lui condiviso le esperienze, per dirla nei termini di Bigongiari, di una forma simbolica del linguaggio. Il titolo di questa raccolta è inaudiana, La Cordigliera delle Ande, è titolo che proviene da una poesia molto bella di Henri Michaux. Ma la forma è un progetto inaudiano su cui sta lavorando una nostra studentessa Cecilia Benassi, a partire da un'idea di Franco Fortini che aveva previsto delle autoantologie di traduzioni. Difatti ebbero poi corso e pubblicazione quelle di Franco Fortini, di Vittorio Sereni e questa di Mario Luzzi. Una importante conferma viene dalla testimonianza di Massimo Cacciari, filosofo, già sindaco di Venezia, che di Mario Luzzi fu amico e anche, direi, valido esegeta.
Luzzi lo incontrai di persona alla presentazione a Firenze di un suo volume, una delle sue raccolte più importanti, che si intitola Per il battesimo dei nostri frammenti, e mi pare fosse l'84, l'85, adesso non ho sotto mano tutti i libri di Luzzi per ricordarmi di precisione gli anni di uscita, ma fu un evento a Firenze, che era la sua città, e io con altri presentammo questa stupenda raccolta di Luzzi. Ma lo conoscevo da parecchi anni, da quando lessi negli anni 60 un'altra sua libro, una piccola brochure in questo caso, che si intitola Dal fondo delle campagne, che uscì da Einaudi mi pare nel 64-65, vent'anni prima di Per il battesimo. E da allora lo lessi tutto avidamente, fino a incontrarlo nell'85. Poi da allora infinite volte, per conferenze, per presentazione delle altre sue raccolte, fino all'ultima, il grande volume che gli dedicarono i Meridiani Mondadori alla fine degli anni 90. Lì forse fu, no, non l'ultima, no, perché poi ci incontrammo ancora, ci incontrammo a Firenze dove tenne la prolusione per i suoi 90 anni. Luzzi è un poeta, non soltanto un poeta pensante per così dire, ma anche un poeta che ricerca costantemente anche un'aura per la parola, per il dire. È un poeta che proprio detta, un dicta, se vogliamo dirla così. E quindi laddove si combina questa profondità anche di sentimento con questo lavoro sulla parola, questo martellare la parola in modo da farla uscire tutta forma, beh, allora lì è dove la pienezza del sentimento si combina a questo grande artificio, allora sono i suoi momenti più alti. Poi in altri momenti invece appartiene più nella prima produzione al filone ermetico fiorentino, ma poi via via se ne stacca e diventa una grande presenza poetica europea, insomma, a volte ha un tono davvero che appartiene a Dante, ecco, a quel Dante la cui presenza nella poesia contemporanea non sarà mai abbastanza sottolineata, basti pensare a Pound e a tanti altri. Luzzi era un uomo di enorme cultura letteraria, non soltanto che era poi il suo mestiere con la poesia francese, era un francesista di mestiere Luzzi, ma anche con la poesia tedesca, con Hölderlin, con Rilke. Direi che con Rilke il rapporto era particolarmente intenso, quindi un uomo davvero europeo che in quanto tale avrebbe anche strameritato il premio Nobel, ma insomma, tra l'altro se l'aspettava pure, fu un grande dolore per lui, perché appunto era anche senza false modestie, senza falsi understatement, era uno che teneva molto alla fama, Luzzi, giustamente, senza ansie, come tutti i grandi poeti. Traduceva dalla grande poesia tedesca, dalla grande poesia francese, facendo la propria, è sempre così quando uno è un poeta. Non era un traduttore, un poeta, quindi traduceva continuamente nella sua lingua da tutte le grandi tradizioni letterarie europee.
Nella traduzione di Mario Luzzi ascoltiamo ora la poesia di Jorge Guillén, La Fuente.
Cavallo con arsura si avvicina alla fonte, concede frescura la sera, senza vento. Acqua contemplata si beve con gioia, come suona la carica, risuona la ruzza. Fonte, ressa, donne, acqua, panni, vocio che non ristanno, delizie solari dell'estate. Ma l'acqua non sazia, un collo si porge, sono tanti cavalli, a carezza vicina. Col polverone bianco e soffice della via, il branco equino va via, la bellezza rimane.
Tra gli autori tradotti da Mario Luzzi figura René Guy Cadou, morto molto giovane, trentenne, nel 1951, del quale Luzzi traduce La nuit surtout, la notte specialmente, nel 1954, rendendosi testimone di una voce appartata del Novecento.
La notte specialmente non sogno, vedo, ascolto. Cammino ai margini di un borro, ascolto un brontolio, sono pietre che si staccano dagli anni.
Tra i notturni del Novecento è inevitabile far riferimento a quelli di Claude Debussy. Il verso finale della poesia di Jorge Guillén che abbiamo ascoltato suona «La bellezza rimane». Ecco, questa è, direi, la chiave di lettura per intendere l'intero corpus delle traduzioni di Mario Luzi. Se prendiamo, per esempio, il sonetto che gli sceglie dalle Fleurs du Mal di Charles Baudelaire, La vie antérieure, troviamo proprio una forma architettonica del fare poesia. Dimorai sotto portici spaziosi che la marina empiva di faville e la sera i pilastri maestosi tramutavano in grotte di basalto. Questa idea struttiva è anche ripetuta nella poesia di Paul Valéry che viene scelta dai Charmes, e cioè il Cantique des Colonnes. Anche qui ascoltiamo l'inizio della poesia. Dolci colonne dai cappelli con guarnizioni di luce, con ornamenti di uccelli che camminano torno torno, dolci colonne che orchestra diffusi. Ha ricordato Mario Luzi nella sua testimonianza che egli deve molto a Mallarmé. E ha ragione, perché nelle poesie che egli traduce ritroviamo lacerti lessicali delle scelte che saranno poi della stessa tessitura della poesia dell'ultimo Luzi. Per esempio, la Chevelure vole d'une flamme ha nella sua strofe un verso di questa natura, l'ignition du feu toujours intérieur, che diventa, nella traduzione di Luzi, la combustione del fuoco sempre tenuta dentro. Ecco, di combustioni è fatto molto l'ultimo poetare di Mario Luzi. Siesta sotto il masso, è estate, e lei sente, lo è, erta, perdutamente. Si sgretola, si polverizza, vampa, bocca di fornace, non per annientare, per rigenerare. Vita dalla cenere, e noi siamo dentro quel fuoco resine stillanti o liberazione dalle scorze. Ecco, questa combustione che libera dalle scorze, questo calore che è fatto non per annientare ma per rigenerare, dà la misura della fiamma che arde nella poesia di Luzi. D'altra parte, l'ultima sezione delle traduzioni è dedicata a Racine. E di Racine Mario Luzi aveva tradotto da poco, 1980, tutta intera l'Andromaca. È importante vedere da quale prospettiva egli legge il teatro di Racine, e lo cito dalla sua prefazione. Il teatro di Racine non è né rituale, né liturgico, né eroico. Non ha nessuno di quegli attributi di sacertà, così essenziali del resto all'idea di teatro e così remoti dallo spirito critico della cultura moderna. Da questo punto di vista è anzi molto ravvicinato e si restringe a una impari contesa tra passione e ragione, a una difettiva e perciò irresolubile dialettica interna che, per quanto prenda un colorito speciale dall'uomo cattolico e giansenista, tiene d'occhio quello che ancora pochi anni fa si diceva l'uomo eterno. Ecco, la poesia di Mario Luzi è quella esattamente di un uomo eterno, posto di fronte al dramma dell'esistere, un dramma che egli sente come sostanza tragica, attraversata dal dubbio e dalla incertezza tra dannazione e redenzione. In ogni caso, la sua poesia testimonia di questo agone. Prendo per esempio una delle poesie più belle di Frasi nella luce nascente. Nella mente umana o nell'universo, o in un più alto non distinto ibi. Ecco, la poesia di Luzi, come anche il suo tradurre, è questo ibi, questo essere qui, radicati nell'universo e nella mente umana. Direi che, come il suo Leopardi e soprattutto come Lucrezio, a cui dedica dei saggi molto belli, la sua poesia è quella di assenza e imminenza. È tutto molto lontano, come il lontanando morire poco a poco leopardiano, è tutto imminente e immanente, tutto qui, di rupi e precipizi e venature e fibre, vibranti alcune, altre ossificate da disuso e tempo. In sostanza è grembo e monumento, Questa mi pare la poesia di Luzzi, e così lo ascoltiamo nell'ultima traduzione molto bella che viene da Freinet.
Il n'y a pas de paradis. Je ne peux entendre la musique de l'être. Je n'ai reçu le pouvoir de l'imaginer. Mon amour s'alimente à un non-amour. Je n'avance qu'attisé par son refus. Il m'emporte dans ses grands bras de rien. Son silence me sépare de ma vie. Être sereinement brûlant que j'assiège, quand enfin je vais l'atteindre dans les yeux, sa flamme a déjà creusé les miens, m'a fait cendre. Qu'importe après les murmures misérables du poème, c'est néant cela, non le paradis.
L'occasione di questa poesia ci è spiegata in una nota dallo stesso André Freinet. Cito, avevo saputo da una persona amica di Dylan Thomas che durante una conversazione egli, rapito nei suoi pensieri, aveva esclamato «Vorrei fare ascoltare la musica del paradiso».
Non c'è paradiso. Udire non m'è dato la musica dell'essere, né ho avuto potere a immaginarla. S'alimenta il mio amore a un non amore. Se avanzo, è il suo rifiuto che mi sferza, mi porta via tra le sue grandi braccia nulle. Il suo silenzio mi divide da me, dalla mia vita. Essere bruciante nella sua serenità, che assedio. Quando infine son lì che lo colpisco agli occhi, già la sua fiamma m'ha scavato i miei, già m'ha ridotto in cenere. E dopo che importa il balbettio del poema? È nulla questo, non è il paradiso.
La lezione delle traduzioni di Mario Luzzi potrebbe essere ricapitolata attraverso un saggio che egli dedica alla natura della poesia. Lo cito. La poesia, immersa nel tempo, lavora a strappare alle immagini del tempo la loro temporalità. Ecco, questo è il poetare di Mario Luzzi. E poiché abbiamo ascoltato la poesia di Freinet, potremmo vedere qual è la risposta che Luzzi dà all'idea di paradiso. Cito dal Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Ed eccolo, o felicità, è visibile l'altro cielo della spera non toccato dalla creazione, non abitato dal pensiero ma dalla sua potenza, ed è paradiso. Ecco, la poesia di Luzzi ci rinvia, in modo anche platonico, a tutto ciò che ancora non è caduto nella pronuncia della creazione. Dietro ogni parola sta l'essenza alla quale bisogna ritornare, una sorta di eterno ritorno a ciò che è prima della pronuncia, ma che la pronuncia fa essere nella storia. Lì, appunto, è paradiso.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Mario Luzzi, con Carlo Ossola e Massimo Cacciari.